Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 minuti la linea passa alla redazione di Controradio. Un giovane lavoratore di 24 anni ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica all'interno del magazzino e-commerce di Esselunga a Campi Bisenzio. Secondo quanto risulta, i carabinieri intervenuti sul luogo si sarebbe lanciato da una passerella posta a circa 10 metri di altezza. Sono in corso le indagini. La salma è stata trasportata all'ospedale all'Istituto di Medicina Legale di Careggi. L'azienda, su richiesta delle organizzazioni sindacali, ha deciso per oggi la chiusura del magazzino fino alle 12 e dichiarati per la giornata di oggi 15 minuti di sciopero in tutti i negozi fiorentini per testimoniare la propria vicinanza e solidarietà. Lo sciopero non prevede l'astensione dal lavoro, ma la trattenuta della retribuzione equivalente che verrà devoluta ai familiari del lavoratore. Marco Conficconi è segretario Wiltux. Sentiamolo.
Un gesto di un ragazzo di 22 anni lascia sempre sconvolti tutti, compresi i colleghi, e non ce l'aspettavamo. Era una persona solare da quello che ci descrivono, quindi veramente un fatto inaspettato. Abbiamo deciso subito di chiedere all'azienda di sensibilizzare in qualche maniera tutti i lavoratori, quindi ogni lavoratore, ogni lavoratrice che avrà la volontà e la possibilità donerà un quarto d'ora del proprio lavoro che l'azienda poi trasformerà in soldi per la famiglia. È il minimo in una situazione di questo genere, con delle condizioni, e stiamo cercando ancora di monitorare bene.
A che contesto è quello appunto del magazzino e-commerce di Esselunga, dove gran parte della merce viene movimentata dal brand di ipermercati?
Ma allora, in quel magazzino c'è, diciamo, il centro, il fulcro della lavorazione Esselunga a Firenze, ma in buona parte della Toscana. Quindi c'è un numero importante di lavoratrici e di lavoratori e turni continuativi, quindi il magazzino lavora 24 ore su 24. Sino ad oggi non c'erano state grosse difficoltà, e quindi non le stiamo monitorando via via le varie problematiche. E a breve avevamo anche oltretutto iniziato un percorso con l'azienda per migliorare in qualche modo la qualità della vita all'interno del magazzino, e ecco perché questa situazione stiamo cercando di verificare, di ricercare quali sono le condizioni che hanno portato questo ragazzo a una decisione così tragica proprio all'interno del magazzino.
E parliamo adesso di Edoardo Bove. Sta meglio, lo ha detto Davide De Gea, portiere della Fiorentina, ai giornalisti in attesa all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, dove è ricoverato lo stesso Bove colpito da un malore ieri durante la gara di campionato contro l'Inter. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Prima le buone notizie. Edoardo Bove ha trascorso bene la notte, è stato estubato, risponde, è sveglio e lucido, e i medici escludono danni al cuore e al cervello. In ogni caso saranno gli accertamenti futuri che ci potranno dare un indirizzo sulla salute di Bove e poi sull'eventuale prosecuzione dell'attività agonistica, lo ha detto il professor Enrico Castellacci, ex medico nazionale, per darci un po' di cauto ottimismo dopo le buone notizie. Il calciatore della Fiorentina si è accasciato a terra durante la partita con l'Inter al 17° del primo tempo, evocando immediatamente ricordi terrificanti da Antonioni ad Astoria, Gio Barone. In questo caso la situazione sembra sotto controllo, si fanno varie ipotesi. In primo luogo il calo del potassio nel sangue che porta all'aritmia e dunque agli effetti che abbiamo osservato durante quei tragici secondi al Franchi. Cauto ottimismo dunque, dicevamo, anche da parte degli specialisti, ma l'altra buona notizia è la risposta della città, che in questi casi riesce a mettere da parte ogni forma di divisione per ritrovarsi unita e solidale di fronte ad un dramma che ha a che fare con l'uomo e non con lo sport, con il tifo. Tifo che si è trasferito davanti all'ospedale fiorentino di Careggi, dove Bove è stato ricoverato in terapia intensiva, per portare il sostegno e solidarietà al calciatore e ai suoi familiari. Numerosi messaggi di solidarietà a partire dal presidente della FIFA Infantino, che ha scritto: Forza Edo, la grande famiglia del calcio mondiale è tutta al tuo fianco.
La cronaca: hanno bloccato le strade d'accesso con due camion e, utilizzando un caterpillar come ariete, hanno sfondato il cancello entrando poi all'interno dell'azienda Orafa Croma Catene di Subbiano in provincia di Arezzo, portando via metallo prezioso ancora da quantificare, ma sembra un bottino molto ingente. È il nuovo colpo ad una ditta Orafa di Arezzo e provincia, parliamo del 24esimo in un anno, verificatosi intorno alle 3:30 della notte scorsa, orario in cui è scattato l'allarme. I ladri, sembra un comando di almeno 7 persone incappucciate, in pochi minuti, dopo aver chiuso la strada d'ingresso e di uscita dell'area industriale con due mezzi pesanti, avrebbero agito e messo a segno il furto. Tranvia, piagge, campi, Bisenzio, i lavori della cosiddetta T4.2 dovrebbero partire a giugno 2025 e concludersi entro un anno, ma ancora non c'è un progetto definitivo e il nodo capolinea sta mettendo a rischio il progetto stesso. Domani la conferenza dei servizi, mentre permane la preoccupazione dei cittadini, abitanti e negozianti di San Giusto, da dove dovrebbe passare la variante richiesta dal comune. Il punto oggi, notizie dalla Piana, Newsline con Francesco Nesti di pianonotizie.it.
Dimentichiamo, il 2026 è il termine ultimo per riuscire ad avere, cioè entro il quale dovranno essere conclusi i lavori per avere i fondi del PNRR. La situazione si fa sempre più ingarbugliata, domani c'è la conferenza dei servizi, la precedente che c'è stata mi pare una decina di giorni fa non ha portato a niente, la speranza è quella che da domani si inizi un po' a squarciare il velo di questa nebbia che avvolge il tracciato della tranvia e dalle piagge dovrà arrivare a Campi. Si ritorna lì, c'è sempre l'ipotesi del tragitto da Piazza Aldo Moro, l'ipotesi del tragitto del percorso, scusate, da via San Giusto, però vanno avanti queste due vicende parallele, ricordiamo via San Giusto la variante che vorrebbe portare a compimento l'amministrazione comunale, però non si arriva mai a niente di concreto. C'è tutta una serie di perplessità sulla vicenda che non si riesce a mettere bene a fuoco.
Probabilmente perché far passare il tram in quella località è veramente un azzardo, diciamo, per cui forse un'altra soluzione.
Assolutamente, non dimentichiamo che il passaggio della tranvia per arrivare in centro a Campi della zona di Villa Lucellai è tutto collegato all'intervento di riqualificazione della zona con fondi PNRR, quindi le cose vanno di pari passo.
E adesso saliamo a San Miniato al Monte per la presentazione del progetto di restauro e di messa in sicurezza sismica della Basilica. Oggi la presentazione, linea in diretta, Domenico Guarino.
Sì, si parlava di fondi PNRR, anche questo intervento finanziato con i fondi del PNRR sono 3,6 milioni per un cantiere trasparente, un cantiere con le massime regole di sicurezza che si potrà anche visitare. Noi siamo appena scesi dall'impalcatura della facciata, è un'emozione davvero incredibile vedere da vicinissimo i particolari di questa realizzazione straordinaria dell'ingegno e dell'abilità architettonica, artistica che è sopravvissuta nei secoli. Ricordiamo che sono passati praticamente 1000 anni dalla consacrazione del monastero, un'opera incredibile. Lo sarà anche il restauro, che durerà 292 giorni e dovrà chiudersi entro l'agosto del 2025. Gli interventi sono per il consolidamento sismico e per naturalmente il restauro delle parti sia marmore sia anche lignee delle capriate del soffitto, che ovviamente necessitano di manutenzione dopo gli interventi che sono stati effettuati agli inizi del Novecento. Sarà ovviamente anche l'occasione per studiare ulteriori particolari e conoscere meglio questa che è una basilica straordinaria. Si può anche visitare il cantiere che attraverso un'app può essere, appunto, la visita si può prenotare e si può venire a vedere salendo sull'impalcatura così come noi abbiamo fatto. È un'esperienza che consigliamo naturalmente. Cantiere aperto, si accede direttamente dal sito della Basilica di San Miniato, dell'Abbazia di San Miniato. Per ora da qui è tutto, le interviste naturalmente nella Newsline della sera.
E veniamo al comune di Scandicci, che ha acquistato 3 opere di Sergio Staino a poco più di un anno dalla scomparsa dell'artista. È il primo passo di una serie di iniziative per valorizzare il lavoro di Staino e il suo rapporto con la città. Dalla mostra del prossimo 14 dicembre al Castello dell'Acciaiolo alla sistemazione dell'archivio. Critiche e le opposizioni a cui risponde ai nostri microfoni la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.
Abbiamo in questo momento una grande responsabilità, ma anche un orgoglio forte che anima tutta l'amministrazione nel tenere alta e valorizzare, anzi portare anche dove non è arrivato, ad esempio tra i giovani, i giovanissimi, la memoria, le opere, la filosofia, lo spirito di vita, ecco, di Sergio Strano, un uomo che ha fatto tanto per la cultura nel nostro paese, ma che ha fatto anche tantissimo per Scandicci.
L'opposizione fa l'opposizione, dice che le opere ve le dovevano regalare, che non sono opportune, ce n'è di più belle.
Dico che comunque siamo sempre lì, siamo sempre a considerare la cultura un accessorio più o meno bello, che magari deve essere appunto anche gratuito. E purtroppo è una mentalità su cui a Scandicci l'opposizione si scontrerà, perché io l'ho detto, l'ho ribadito, siamo solo all'inizio. In realtà noi consideriamo la cultura un elemento, un motore di cambiamento, un generatore di opportunità, di benessere. Noi abbiamo richiesta da parte delle persone di vivere il territorio, quindi quale altro tema, quale altro settore più di questo può generare questa vitalità?
Siamo alle previsioni del tempo in conclusione di informazioni regionali. Venti deboli, variabili nell'interno, deboli settentrionali sulla costa, per un cielo generalmente sereno, temperature massime pressoché stazionarie oggi in pianura e lieve aumento invece sui rilievi. Sono le 12:57 minuti, è tutto per oggi con l'informazione regionale. Nella fascia dell'orario di pranzo torneremo con voi con i nostri approfondimenti nella newsline di questa sera dalle 18:30. Rimanete aggiornati anche sui nostri canali cross mediali. Tra poco il City Lights dalla redazione di Controradio. L'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.